Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. L'ospite di oggi che ci è venuto a trovare sacrificando qualche ora di lavoro alla sua presenza presso Sergio Bonelli Editore è l'amico Graziano Frediani, al quale do il benvenuto. Buongiorno Graziano.
Grazie, grazie di avermi invitato, è bello passare il pomeriggio qua.
Come stai Graziano?
Bene, bene, sì, si dice che la TV ingrossa di una taglia, la radio alleggerisce, quindi una bella esperienza.
La radio snellisce. Allora, Graziano Frediani oggi ci parlerà di sé, come è usanza sempre a Storytella, ci parlerà del proprio lavoro, di quello su cui sta lavorando, le cose su cui sta lavorando adesso, ma anche come è arrivato a fare quello che fa. E allora partiamo subito da questo, Graziano Frediani. Che cosa fai? Qual è, come potremmo descrivere, per chi non fa parte del mondo dei fumetti o dell'editoria, il tuo lavoro?
Beh, il mio lavoro parte da una qualifica guadagnata scrivendo tanto, che è quella di giornalista. E giornalista nelle redazioni, quindi abituato a lavorare alla cucina redazionale in tutti i sensi degli articoli e delle cose, che secondo me è uno dei lavori più belli, o perlomeno è l'unico lavoro che so fare e che voglio fare e che mi piace fare, quello di sistemare, commissionare gli articoli, decidere l'alternanza dei temi, dei generi, delle cose da trattare, le lunghezze, i titoli e tutto il resto, per far sì che poi quella rivista che tu prepari con tanta cura venga sfogliata magari distrattamente e messa lì. Però la rivista dura di più di un quotidiano, quindi la soddisfazione è quella che magari ci si passa più tempo, anche se chi legge non sa che cosa c'è dietro o non ammira il fatto che non ci siano ripetizioni nei titoli e cose del genere. Quindi facendo il giornalista e essendo abituato a creare e lavorare su riviste, mi occupo dei magazine della Sergio Bonelli Editore. Una collana che è nata dall'esperienza precedente dei più classici almanacchi, ma che continua ogni due mesi a presentare una serie di pubblicazioni annuali dedicate a vari generi, o sempre legati a un personaggio, a fumetti della Bonelli, e però il genere di riferimento è quello che viene indagato negli articoli e nelle pagine che accompagnano le storie disegnate. Quindi abbiamo Dylan Dog che introduce l'orrore, la paura. Poi abbiamo Dragonero che introduce al mondo fantasy, fantastico in genere, anche misterioso con la Y, quindi collegabile al mondo di Martin Mister. Poi abbiamo L'Avventura che di volta in volta si occupa di un grande autore o di un personaggio da celebrare. E poi abbiamo il western raccontato da Tex. E la fantascienza raccontata da Nathan Never, sono sei, penso di averli detti tutti.
Sì, esatto, li hai citati tutti quanti, con i generi anche di appartenenza. Adesso il discorso dei generi, un po' come in musica, serve per catalogare, ma in questo caso è anche un elemento fondativo di ogni personaggio. Ognuno dei personaggi che hai citato è una cosa in sé, nel senso che rappresenta anche quasi un essere, cioè rappresenta un essere umano in qualche modo, ma anche una via all'esplorazione di un genere che mese dopo mese poi viene coltivata. Però all'interno del magazine ci sono molti articoli e molti approfondimenti che presuppongono un lungo lavoro di ricerca. Come viene svolto questo lavoro?
Viene svolto soprattutto contando sui collaboratori e sulla loro esperienza personale. Noi, per quanto riguarda il magazine di Nathan Never, siamo molto contenti di avere come collaboratore Giuseppe Lippi, che è lo storico curatore di Urania, la più longeva, la più famosa rivista di letteratura fantascientifica. Ultimamente stiamo approfittando molto anche delle abituali e ormai note conoscenze cinefile di Maurizio Colombo, ad esempio, o di altri collaboratori nuovi come Luca Barbieri o Gianmaria Contro, che si mettono a disposizione, sapendo già noi che loro possono vagare attraverso le varie contaminazioni di genere, all'idea che c'è di collegare l'articolo a un approfondimento del sottogenere o del filone che viene raccontato dagli autori nel fumetto che segue. Evidentemente ci colleghiamo molto anche a fatti di piccola attualità, anche se si tratta di annual. Ad esempio, sono molto contento che nel magazine dedicato a Nathan Never, che esce in luglio, ci sarà anche una doppia paginetta dedicata, era inevitabile, a festeggiare il cinquantenario di Star Trek, che è molto vicino al cuore di Antonio Serra e dei suoi colleghi creatori, ma soprattutto suo, credo. E allora lì abbiamo fatto una cosa un po' buffa, curiosa, ma forse unica, come tante piccole cose che facciamo sui magazine. Abbiamo scritto un testo celebrativo che ricorda quello che ci ha lasciato Star Trek, che ormai è diventato un brand o un franchise, e quest'estate esce anche un nuovo film di J.J. Abrams legato al reboot della serie. E abbiamo voluto festeggiare questo mondo di Spock, questo suo augurio di lunga vita e prosperità che è rimasto e ormai entrato nell'immaginario collettivo, con un testo in klingoniano puro, perché noi abbiamo in redazione un redattore che è Carlo Recagno, che è sceneggiatore appassionato.
Adesso me lo leggerai, presumo.
E conosco soltanto la versione italiana che ho scritto. Noi ci fidiamo perché okay, lui lo ha tradotto in inglese e tramite non so che cosa, però lui è collegato con i trekkers o trekkies internazionali, lo ha tradotto in puro klingoniano. Quindi per la prima volta, immagino, in Italia, nella storia dell'editoria italiana, possiamo vantare di pubblicare qualcosa in una lingua aliena.
Ecco, ricordiamo che Carlo Recagno è uno dei collaboratori più validi e solidi di Alfredo Castelli nella scrittura di Martin Mister, anche uomo che conosce anche lingue aliene, a quanto pare. Chissà se indosserà in occasione della festa la famosa maglia in ciniglia di Star Trek che mettevano all'epoca William Shatner e Leonard Nimoy e la loro band, chissà.
Non ho trovato la taglia giusta.
Ancora sì, ok.
Però lui sicuramente credo l'abbia già indossata, però in qualche riunione. Mi ricordo anche un'intervista televisiva in cui faceva il gioco di scomparire come tipico di personaggi magici, misteriosi, eccetera. Quindi una persona anche molto ironica che lavora su questa passione facendola diventare un gioco per la mente costante. E alla fine questo sono stati fumetti per alcune generazioni, non soltanto per una certa generazione. Passioni che tu hai, in questo caso, Star Trek non nasce a fumetti, ma nasce dalla TV, però si apre verso tanti altri campi. Però più in generale possiamo dire che la fortuna, non dico di lavorare per la Sergio Bonelli Editore o di aver lavorato direttamente con Sergio Bonelli, è quella di potersi occupare di qualcosa per cui pensavamo di essere nati, ecco, cioè c'è una specie di arrivo importante. Sergio era molto attento a questa faccenda, cioè il fatto che si conoscesse e si amasse il mezzo, ma nello stesso tempo si avesse una personalità particolare in modo tale da poter raccontare nuove storie o poter approfondire scrivendo certi lati di quella letteratura piccola, di quel cinema per i poveri che ai tempi era il fumetto.
Mi fai pensare una cosa, Graziano Frediani, a quello che scrisse Mark Miller, l'autore, personalmente uno dei miei preferiti, ma adesso non entriamo in questo ambito, comunque autore di storie fumetti, sceneggiatore che ha dato via al filone Ultimates della Marvel e altre cose. Lui, nella prefazione di un libro scritto da Jonathan Ross, un graphic novel sceneggiato da questo presentatore TV inglese molto apprezzato e molto famoso, lui parla dei ferd, cioè dei finti nerd del mondo dei fumetti, e dice: diciamo le cose come stanno, per farsi una cultura in questo ambito non bastano 5 anni di università, ci vuole tutta la vita, una vita passata a dire era molto meglio la matita, il tratto matita di Steve di Ditko invece di quello di John Romita. È molto interessante quello che dici anche tu, perché si tratta di una preparazione che è vero, nasce dalla passione, una passione che viene tenuta in vita naturalmente, ma che va coltivata costantemente. Non puoi fermarti un attimo, e presumo che neanche tu ti sia mai fermato un attimo come giornalista, ma anche come studioso di questi mondi della comunicazione di cui fanno parte anche i fumetti.
Sì, certo, ne ho letti molti e vengo da una generazione per cui i fumetti erano davvero un'evasione anche guardata con sospetto da parte degli educatori, dei grandi, eccetera. È quella generazione anni 50, post anni 50, che ha avuto l'esplosione mediatica anche negativa nei 60, quando nacquero i fumetti neri. Quindi posso dire di esserci passato da ragazzetto sapendo quanto era difficile riuscire a leggerli, quanto quei fumetti neri, che non erano ancora fumetti sexy porno, ma erano qualcos'altro, erano veramente dei noir potenti e molto drammatici. Beh, quanto era difficile procurarseli, perché dovevi cercarli nelle soffitte, cercarli a casa dell'amico più grande che aveva il fratello o lo zio che li leggeva, però li nascondeva. Erano cartaccia per alcuni, mentre invece erano il germe del cambiamento, e lì è nata anche, per me ma anche per molti altri, la passione per i personaggi che non sono monodimensionali, semplici, belli, bravi, naturalmente votati alla legge, all'ordine, alla giustizia, come i vari cowboys o i Pecos Bill o anche Tex Wheeler, se vogliamo, ma personaggi che vivono in una medietas esistenziale, che è uno stare a metà fra il bene e il male. Certo non sono cattivi, però loro capiscono le ragioni degli altri, e questo è bello ed è ormai inevitabile in un personaggio, comunque tu lo voglia costruire. Lo puoi fare monolitico, dedicato al male, lo puoi fare sanguinario, puoi inventare qualcosa di diverso dal solito, dall'eroe positivo che può essere un modello seppure ambiguo, però c'è sempre ormai l'abitudine a sapere o a far capire o a dare per scontato che il personaggio ha una sua dimensionalità, che non c'è solo quello che appare, che dietro tutti i suoi gesti, come nella vita naturalmente, c'è qualcos'altro, c'è un motivo per cui vengono compiuti. E quindi qualunque personaggio nato dai 60 in poi è comunque un personaggio specifico, profondo, che lo voglia o no apparentemente l'autore. Quindi questa abitudine a guardare dietro o a fare una piccola critica esistenziale al personaggio è nata sicuramente con il post Diabolic, Criminal, Satanic, e in contempo per la Sergio Bonelli Editore con un personaggio come Zagor, che era un personaggio che forse andrebbe rivalutato per questa sua profondità, ma immagino che le migliaia e migliaia di persone che continuano a seguirlo, anche delle nuove generazioni, lo sappiano. Ci tengo a sottolineare però che quando è nato non era stato preventivato che fosse un personaggio così profondo, no? Nasceva dal fatto che Sergio Bonelli lo scriveva nel tempo libero ed era un personaggio in cui si divertiva a mettere tutti i generi e citare i film, cosa che allora non si faceva, anche perché era difficile essere cuccati, era difficile anche avere a disposizione il fermo immagine per poter rivedere e ricostruire.
Dovevi andare al cinema e fare il fermo immagine tu.
Esatto. Ma in effetti ci sono alcune generazioni di cinefili la cui conoscenza e il cui amore per il cinema è legato semplicemente al ricordo. Ricordo di film, di scene che hai visto e che non hai potuto fermare, no? Quindi l'impressione era forte. Questo però mi fa pensare spesso a quanto nell'amore per il fumetto, nella passione per il fumetto di alcune generazioni, non di una in particolare, perlomeno dai 30 ai 60 o anche 70 se vuoi, il momento della prima volta è il momento che si tende a ricordare per sempre. Cioè c'è forse un lato infantile della passione per il fumetto, infantile in senso buono naturalmente, per cui non si può dimenticare l'emozione della prima volta, di quando lo hai trovato, cosa che magari non accade nei cinefili ad esempio, negli appassionati di altri generi. Non c'è questo indulgere alla nostalgia di quando lo hai letto per la prima volta, e che è una pecca forse, una caratteristica di quelle generazioni di appassionati. Va detto che il fumetto all'epoca era qualcosa in più ed era davvero una via di fuga, ed era anche una delle poche porte che si aprivano con pochi soldini verso mondi immaginari di vari generi, ma comunque un'evasione dalla realtà che era difficile avere, perché i libri certamente erano molto selettivi, se ne leggeva pochi, i romanzi bisognava conquistarseli, e la TV trasmetteva poche ore al giorno, pochi telefilm che ovviamente poi hanno segnato l'immaginario, però i fumetti erano sempre lì, potevi acquistarli, trovarli, scambiarli, anche perché erano stampati su carta da poco e costavano pochino, e quindi i fumetti erano a disposizione. Ed era più facile avere un fumetto per sognare, per inventarsi qualcosa, per fuggire, diciamo così, rispetto all'andare al cinema o acquistare un libro, perché un libro è complicato, bisogna leggerlo, e non ha quelle immagini che ti saltano subito sotto gli occhi, cinematografiche, diciamo, anche se ha mille altri aspetti. Quindi c'è questo lato emotivo che, per fortuna o purtroppo, quelle generazioni tengono sempre vivo e è il loro punto debole, forse.
Storytella viaggia con personaggi, fan e anche autori e addetti ai lavori nell'universo dei fumetti. Abbiamo appena ascoltato un brano di Bob Mould, per chi ricorda gli Ascar 2, e anche Sugar, che è stata una sua formazione che negli anni 90 ha messo a contatto ancora una volta della musica aspra, se non altro come sonorità della chitarra elettrica, con una capacità di scrivere melodie davvero toccanti. Un grande songwriter Bob Mould è un grande uomo di penna, perché scrive ad ampio raggio. Graziano Frediani, che è con noi in studio oggi. oggi e risaluto. Buongiorno Graziano.
Buongiorno, buongiorno di nuovo.
Allora, prima stavamo parlando di un aspetto molto bello e molto affascinante che riguarda non tanto gli aspetti nostalgici legati ai fumetti, ma quanto siano stati formativi. Tu parlavi anche della prima volta, la prima volta che ti avvicini a qualcosa, è un'emozione irripetibile. Anche Gabriele Vacis, autore di teatro, una volta ricordo che fece un piccolo monologo in cui diceva: vorrei che per un giorno nella mia vita vivessi solo di prime volte, riprendere tutte quelle prime volte lì per un'emozione.
Primo sorso, esatto.
mentre invece per quanto riguarda il tuo lavoro e anche il materiale che ci finisce all'interno, ricordo una introduzione a uno dei tanti volumi che sono usciti in libreria di Tex, una introduzione scritta da te in cui citavi uno dei magazine, non dei fumetti, che per me sono stati fondamentali, perché mia madre lo comprava tutte le settimane, ancora oggi, che era il Grand Hotel. Quindi lei continuava sistematicamente ancora. Io ho visto cambiare proprio un linguaggio estetico seguendo a distanza, in maniera non passiva, però non lo compravo io, anche il linguaggio dei fotoromanzi, le modalità narrative che c'erano all'interno di queste cose. Dal tuo punto di vista, Graziano Frediani, osservare questi mezzi di comunicazione e vedere come si evolvono fornisce, oltre che materiale, anche spunti per un'indagine quasi antropologica della società?
Sì, certamente. E poi va detto che i fotoromanzi, che ormai sono scomparsi perché li ha divorati la TV, comprensibilmente, no? Il segreto ormai è l'appuntamento di persone, soprattutto di un pubblico femminile, ma forse non soltanto, che seguiva i fotoromanzi, comprava il giornale, che poi sfogliava in quel modo indecente che hanno le donne, posso dirlo, quando sono dalla parrucchiera, ecco, quel gesto di sfogliare distrattamente facendo schiaff è un'offesa per chi...
Questa è analisi antropologica
per
amatoriale.
Chi crea la rivista, perché la carta non si sciupa, perché è brutto avere una rivista spiegazzata, e quello schiaff vuol dire: ah sì, lo sto leggendo, lo sto sfogliando, la novella 2000 di turno, eccetera, però un po' lo disprezzo, però con la coda dell'occhio lo seguo. E questo è molto antropologicamente interessante. Per quanto riguarda i fotoromanzi, forse sarebbe il momento di studiarli, perché sono davvero un mezzo del passato. Erano sogni a disposizione di un pubblico, soprattutto femminile, ripeto, ma erano importantissimi. Io ricordo di aver seguito, anche se non l'ho mai letto, tanti, troppi fotoromanzi, e di questo mi dispiace oggi. Negli anni 80 continuava a uscire questo settimanale che si chiamava Sogno, che forse era diventato mensile negli anni 80, e che aveva fra i suoi autori, agli autori dei fotoromanzi, un grande raccontatore di storie per l'intrepido e il monello. Si chiamava Antonino Mancuso ed aveva inventato Billy Bis, una certa generazione se lo può ricordare, sì, un playboy.
Sì, quel bel giovane con i capelli neri.
Sì, certo, la faccia era ripresa da quella di Franco Gaspari o di altri divi dei fotoromanzi, sì, sempre in primo piano.
Visto che stiamo andando sui ricordi, a me ricordava un po' anche Mal, Paul Bradley, Mal dei,
sì,
Primitives.
Sì, naturalmente, erano i bellocci dell'epoca. In più Mal aveva anche quel tocco inglese: i tuoi occhi mi stanno davanti, come
i tuoi
diceva.
Occhi sono fari e abbaglianti,
io ci sto davanti.
Yeah. Okay.
Me lo ricordo una volta che scoppiò a piangere durante uno di quei programmi di Red Ronnie in televisione che ricordavano le canzoni degli anni Ottanta, forse perché lo aveva appena lasciato una fidanzata e dice: lei in questo momento sta partendo, io devo andare via. Per cui c'era questo elemento così bello di lui, che aveva vissuto una seconda giovinezza italiana grazie a Furia Cavallo del West, e quindi deve essere per forza anche lui contento di aver trovato in Italia un mondo di sogno.
Allora, Furia in realtà lo ha reso felice, ma non felicissimo, perché all'epoca fecero un contratto, gli dissero: Mal, vuoi una royalty, cioè un soldino per ogni disco venduto, oppure pochi maledetti e subito? Lui disse: la seconda, datemeli subito, non ci pensiamo, cosa volete che venda? 2 milioni di copie vendute, e si è mangiato le mani. Torniamo ad altro. Okay.
Sì, è stato bello vedere in questi fotoromanzi degli anni Ottanta come Antonino Mancuso, che aveva raccontato storie classiche di amori, adulteri, quindi anche con uno sfondo moralistico che però non mancava mai, come abbia affrontato temi anche nuovissimi. Ricordo una di queste storie in cui c'era una ragazza che a un certo punto si sentiva male e poi si scopriva che aveva l'AIDS, che era una bella novità rispetto alle generiche malattie che non lasciano scampo dei personaggi degli anni 50 o dei film con Yvonne Sanson o Amedeo Nazzari.
I figli di nessuno, Catene,
eh sì, certo,
filone...
sono bellissimi da rivedere, anche se hanno anche se hanno molti limiti, e vedi soprattutto, e quello è tipico anche di un certo fumetto un po' realistico, non solo di quello d'evasione o quello ambientato nel West o nello dello spazio, vedi il segno dell'epoca, ma anche qualcosa di un po' debilitante, secondo me, perché rivedere i vecchi film degli anni 50 capita alle volte, quelli con i poveri Mabelli, con l'Allasio, con Maurizio Reina e con gli altri, accidenti, viene fuori un'Italia tremenda, maschilista, brutta, che viveva in case povere, ma vedi dei piccoli gesti quotidiani, anche un modo di arredare la casa che ti fa capire da quanto lontano veniamo, non per disprezzarlo, perché sono cresciuto anch'io, però davvero sono dei quadri d'epoca, nei dettagli proprio, ma anche nei piccoli gesti o nel modo di sceneggiare le storie di quei giovanotti che vogliono fare i moderni. Vedi davvero la piccola miseria in cui noi andavamo a cercare i fumetti a striscia, quelli che costavano poco, in cui poteva allignare davvero il mito infantile del West come fantascienza, come pianeta lontano, no? E senza parlare dei film con Alberto Sordi o senza parlare dell'Americano a Roma, che è davvero rivisto oggi, è divertentissimo e che ha tutto questo lato casereccio, casalingo, anche un po' puzzolente di fritto, ecco, di sugo appena fatto nelle case. E c'è davvero nel mondo e nel ricordo delle persone che ammiravano quei fumetti, che li leggevano, che sognavano di fronte a certi film, c'era una realtà basica un po' problematica, ecco, certo non ricca, certo non aperta mentalmente, erano piccoli sogni davvero, cosa che invece tramite il nuovo fumetto degli anni 80 e poi anche fino ai primi 90 si è potuto fare, cioè raccontare una realtà che riprendesse certo le vie dei generi, le vie dei sogni o comunque i luoghi comuni di certi generi, ma raccontarli anche tenendo i piedi in una nuova realtà che i nuovi autori del fumetto sapevano rappresentare. Negli anni 80 la musica era vivacissima, erano gli anni che oggi definiremmo liquidi, stava nascendo il postmoderno, quello è stato il vero svecchiamento della narrazione di storie anche a fumetti negli anni 80. C'è stato un personaggio, un autore, un editore che era Luigi Bernardi, che avendo creato Oriente Express ha saputo riunire intorno a sé tanti giovani autori di quell'epoca che hanno raccontato un po' dei loro vecchi sogni, un po' del loro amore per i generi, però svecchiandoli e soprattutto immergendoli in questo potpourri, in questo pentolone ribollente di tante suggestioni, cosa che prima non si faceva. Il personaggio seguiva quella sua pista, le citazioni erano quelle, i luoghi comuni erano quelli. Nel mondo di Oriente Express, che è sintomatico comunque di un'apertura maggiore di quell'epoca, c'era davvero spazio per poter mettere i propri gusti, c'era la TV, c'era il cinema, c'era musica, tanta musica, che si poteva raccontare a fumetti o che per la prima volta si poteva pensare fosse il giusto soundtrack di una storia che tu scrivevi e che gli altri della tua stessa generazione leggevano. Io ricordo che quando sono riuscito da ragazzetto di provincia a collaborare con Oriente Express è stata una grande apertura, ma ho capito anche che ero nel posto giusto. E quindi nei primi articoli che ho scritto per Luigi Bernardi nei primissimi anni 80 ne ho approfittato del fatto di poter dire: io scrivo per questa rivista per poter andare a Milano dalla provincia, eccetera. Quindi fare sto viaggetto senza soldi in tasca, però giovani belli e vivaci, non c'era il problema di dormire, si poteva anche non dormire o dormire in stazione che era aperta, sì, sì. Quindi sì. Potevi prendere poi il primo treno del mattino e quindi vedevi tante cose. Ma ne ho approfittato, dicevo, per poter intervistare persone che mi erano care, con la scusa di dire pubblicherò poi questa intervista su Oriente Express. Quindi il primo viaggio a Milano è stato per intervistare Paolo Poli, che all'epoca era veramente molto anticonformista e lo è rimasto per sempre, per chiedergli cosa ricordava dei fumetti degli anni 30, e ovviamente li ricordava a modo suo. Però la vera conquista è stata quella di conoscere il cantante, il narratore di storie, il musicista che più era vicino al mio cuore e che dentro lo è rimasto ancora, che era Tito Schipa Junior. Avevo proprio un amore per le poche cose che ha fatto, sono uno dei pochi che ha visto la versione filmica televisiva trasmessa tardi la sera su Rai 3 dell'Orfeo 9, che è stata forse la prima opera musicale italiana, che ha già tanti anni, meravigliosa. Ma soprattutto vicino al cuore c'era questo suo disco che si chiama Io ed Io Solo. È un disco meraviglioso di musica, forse un po' prog, non so, però sì, lui ha messo dentro tutto se stesso, anche molta letterarietà, però ha fatto delle canzoni bellissime. Diciamo che ognuno di noi ha dei dischi del cuore, che rimangono nascosti lì nel cassetto, anche se poi crescendo tu hai tanti altri amori, evolvi, ami tanti nuovi generi, tanti nuovi gruppi, eccetera. Però nel cuore c'è quello, e quel disco lì era meraviglioso. Allora io andai a conoscerlo per potergli chiedere che rapporto aveva lui con i fumetti, e lui mi disse: ah, vorrei fare la versione a fumetti delle opere liriche, perché lui, essendo Tito Schipa Junior, nasceva da quella schiatta del tenore Tito Schipa, anzi tenore di Grazia, perché Tito Schipa era tenore di Grazia perché aveva un po' di vocina così. E quindi quello è stato bellissimo, e averlo conosciuto è stata la prima soddisfazione. Poi ho potuto conoscere Magnus e tanti altri autori, e quindi questa è tutta un'altra storia
che noi continueremo a raccontare dopo. Adesso ti faccio sentire un altro brano. She's like a little Storytella, i viaggi di Radio Popolare, Popolare Network, con i personaggi, i fan, ma soprattutto gli autori, gli addetti ai lavori del mondo dei fumetti, direttamente dalla redazione di Sergio Bonelli Editore. Oggi con noi Graziano Frediani, con il quale stiamo facendo il nostro viaggio, un viaggio sulla memoria, un viaggio sui ricordi, un viaggio anche sulle emozioni che sono legate a quelle cose che stanno fuori di noi, ma che ci permettono di collegarci a mondi anche infiniti, quelli della fantasia o di altre realtà che possiamo leggere in qualche modo. Abbiamo parlato anche di fotoromanzi, anch'io li leggevo assiduamente, anzi partecipai con grande dispiacere alle tragedie di alcuni degli attori più in vista, come Franco Gasparri, per esempio, che era uno dei belli, che poi improvvisamente...
Marco il poliziotto,
esatto, esatto, sì. E addirittura ce n'erano certi, parlo di anni 70, ricordi legati alle vacanze a Rimini e dintorni, lì si leggeva tantissimo. Tutto, fumetti, fotoromanzi, eccetera. Alcuni avevano anche un taglio ironico, non erano solo storie sentimentali, ma avevano anche questo taglio. Invece, tornando a parlare di oggetti del presente, soprattutto della tua quotidianità, i magazine di Sergio Bonelli Editore, come sono strutturati? Come nascono i contenuti di un magazine Sergio Bonelli Editore? E soprattutto, questa parola moderna, come evolve la parola a cui siamo affezionati, che era almanacco?
Almanacco effettivamente era un termine un po' del passato, e forse dava l'impressione, per chi non li conoscesse, di qualcosa di un po' vecchio, sì, perché è un termine che, il cui significato pochi conoscono e che si usa veramente poco. Magazine forse è di un facile inglesismo, però fa capire l'idea di qualcosa di moderno che contiene cose, che permette di avere un tot di pagine dedicate a un argomento, ma poi può saltare anche a un altro diverso, però contiguo in questo caso, qualche pagina dopo. Quindi il piacere comunque di non annoiarsi o di non essere costretti a qualcosa di che non ti lascia uscire per troppe pagine. Quindi poter assaggiare, poter vedere piccole cose in poche righe, però magari illuminanti. Questo ci ha permesso di rivedere la formula dell'almanacco in un modo più moderno, sintetizzando ad esempio le recensioni cinematografiche, librarie, dei telefilm, anzi delle serie TV bisogna dire, e dei giochi o dei videogiochi in poche pagine, tenendo conto che poi le citazioni di altri fumetti, di altri libri, di altri film, di altre serie televisive tornano negli altri articoli. Quindi nell'insieme anche la possibilità di leggere poco, ma trattenendo molto, trovandosi sotto gli occhi il personaggio giusto, che sono un po' legati all'attualità, e poi aprirsi negli articoli che seguono, che comunque non sono lunghissimi ma sono circostanziati e scritti da esperti, aprirsi verso altri sottofondi che possono essere un genere, un sottogenere cinematografico tipo il catastrofico, oppure il sogno di pianeti alieni e via dicendo, per poter vedere come il cinema, il fumetto, le serie televisive siano sempre strettamente collegati. Quindi assaggi di mondi narrativi diversi in poche pagine, con tante immagini, tanto colore, eccetera. Quindi una modernità, o meglio un senso dell'attualità, che secondo me mancava nei vecchi almanacchi, perché erano un recinto un po' troppo conclusus. Adesso siamo molto aperti. Io spero che i lettori dei singoli personaggi, e soprattutto i lettori di personaggi che non sono ancora abituati ad avere un almanacco o un magazine tipo Dragonero, siano disponibili a voler leggere anche articoli che non parlano necessariamente di Dragonero. C'è un nerdismo in una parte del pubblico, una volta si sarebbe detto un fanzinismo.
Sì, no, ma questo neologismo mi piace. Spieghiamolo subito, così poi puoi andare avanti tranquillo. Cosa intendi con nerdismo?
Non so. non sono tanto abile in quel mondo, perché forse non lo sono per motivi generazionali. Sono gli appassionati che conoscono ogni singolo particolare di quel personaggio, delle storie, eccetera, e che pretendono, come in fondo i Trekkies, Trekkers, non so come si chiamano, pretendono che ci sia una coerenza all'interno della serie, e quindi magari guardano con poca apertura mentale a novità che sembrano rovinare il canone di quelle storie.
Hai detto il verbo giusto, pretendono, credo che sia il verbo chiave di tutta la questione nerd. Scusami se ti ho fatto divagare, ma era per precisare, andiamo avanti.
No, ma certo, è bello, io credo che, spero che anche loro immaginino che ci può essere qualcosa di contiguo al mondo del genere preferito, del personaggio preferito. Quel personaggio è un personaggio che si muove attraverso luoghi comuni della narrazione, ci vuole anche forse un po' di senso critico, e così davvero puoi goderlo di più, apprezzarlo di più, sapere che contemporaneamente all'uscita del tuo personaggio preferito in edicola ci sono film, ci sono cose da cui lui viene, che, da cui hanno attinto gli stessi autori. Quindi secondo me è bello avere una rivista che ti porta a scoprire anche piccoli dettagli o a scoprire autori che non conoscevi per motivi generazionali, perché spesso se chiedi a un ragazzo se conosce quell'autore, alle volte tira fuori discorsi tipo ma non ero ancora nato. Vale anche per Napoleone e per tutti gli altri, quindi anche per le generazioni precedenti. Beh, non eri ancora nato, ma lui c'era, e quel fumetto che tu stai leggendo oggi nasce anche da lì, perché gli autori che sono molto più grandi di te hanno attinto anche da lì. Allora è bello guardare all'indietro. A me una cosa che dispiace, a me piace la curiosità, spero di restarlo ancora per un po' curioso come lo sono sempre stato, ma mi piace negli altri, mi piace vederla nell'occhio, mi piace qualcuno che non si ferma all'apparenza anche di una storia, cosa c'è dietro, da dove viene, chi cita e che cosa citava a sua volta l'autore, il film citato, e che risale a 30-40 anni prima. È una curiosità retrospettiva ed un senso della retrospezione che spesso, secondo me, molti ragazzi o molti delle nuove generazioni non hanno, perché loro sono ferratissimi su cose che io non conosco, quasi orgogliosamente, no? Per cui la tecnologia e tutto il resto, e lo sanno davvero, loro sanno manipolare il presente, manipolare nel senso di cavarsela, nel dominarlo, nel muoversi, nel saltare da una cosa nuova all'altra, però mi sembra che sappiano tutto da qui in poi. Mentre invece c'è qualcosa dietro, e scoprire che c'è qualcosa dietro non è essere un po' più vecchi o sentirsi obsoleti, ma è anche un modo per guardare in profondità, cioè come tu guardi in profondo davanti, come vivi un presente molto tecnologico, molto mutevole, allo stesso tempo però è bello guardare un po' all'indietro, perché così hai davvero lo sguardo fa il suo giro, e quel giro è importante.
Una conversazione avvincente, quella di Storytella, come in tutte le puntate naturalmente, ma oggi in particolare con Graziano Frediani. Ci stiamo spostando molto in ambiti editoriali e argomenti e temi editoriali, ma non solo, anche emozionali. A questo proposito, stavamo parlando dei magazine di Sergio Bonelli Editore, allora faccio una domanda, diciamo così, tecnica a Graziano Frediani, che è la seguente. Quando un magazine viene pensato e si comincia a lavorare sull'oggetto, si procede in questo modo, cioè dato un genere, dato un tema, agli autori che collaborano vengono affidate varie cose da sviluppare e poi via via si segue questo processo?
No, adesso è più semplice. Semplicemente vado a chiedere al curatore della testata qual è l'argomento di fondo delle storie che stanno preparando. Quindi poi, legandomi a quel filone che ovviamente esiste sempre perché il genere ha i suoi sottogeneri, cerco di pensare a un tema più vasto, e allora sento i vari curatori, per cui dico, beh, c'è una storia che parla di post-apocalittico, parla di città abbandonate, parla di glaciazioni, e ovviamente viene l'idea di occuparci o di un autore in particolare che ha scritto, come Ballard, della distruzione delle metropoli, eccetera, oppure di un filone cinematografico. L'importante è che ci sia anche un buon sottofondo di illustrazione, cioè la possibilità di dare anche a colpo d'occhio delle immagini molto belle e molto significative che raccontano, quindi anche emozionanti. In questo devo dire che la più grossa soddisfazione della gestione degli almanacchi e adesso dei magazine è quella di poter contare su un illustratore a disposizione, oltre alle mille immagini che si possono trovare in altri ambiti o scaricare. Però Aldo Di Gennaro mi dà sempre tanto piacere, perché è stato uno dei maestri del fumetto e dell'illustrazione italiana, soprattutto sulle pagine dei popolari per ragazzi, era quello del Corrierino, del Corriere dei Piccoli, poi del Corriere per Ragazzi, appunto. Ed è stata una soddisfazione, prima di tutto, conoscerlo, perché mi emozionavano molto le illustrazioni che lui faceva per certi romanzi di Mino Milani che hanno segnato me, forse tanti altri, tipo la storia del cavaliere Efrem, un ragazzo medievale che da buono buono diventa uno che combatte nella violenza pur mantenendo sempre i suoi valori e le sue emozioni. E poi poterlo conoscere, diventarne amico e poi averlo a disposizione per dirgli qua come possiamo illustrarlo, ho bisogno di un'illustrazione fatta da te. E la cosa che mi piace è quella di sapere già come la farà, anche se poi sorprende sempre, perché l'ho conosciuto così bene graficamente che so come la fa Di Gennaro. È come davvero avere il pittore a disposizione che crea un'immagine per te e che poi è sempre sua, naturalmente, no? Però è così bello poter essere in sintonia con una persona che ti ha fatto crescere, perché ci sono persone nelle varie passioni che ti hanno segnato e a cui di volta in volta senti il piacere di dire grazie per l'emozione che ti hanno dato, sempre per quel discorso infantiloide.
Ma non c'è niente di male, è bello anzi, sì.
E quindi con lui la soddisfazione c'è stata anche con altri autori, c'è stata con Magnus, conoscendolo, perché lui era appunto il creatore grafico di Criminal Satanic e poi di Alan Ford, ma era un grande narratore di storie, era imponente quello.
Ma come uomo com'era? Cioè era uno con il quale si riusciva a parlare o era un uomo più... Perché io ho parlato con la sua seconda moglie e mi ha detto che lui parlava molto da solo, cioè quando era a casa e lavorava parlava con le storie, le faceva ad alta voce, ma con la gente era piuttosto tranquillo e per niente esibizionista o narcisista.
Era una persona complessa come tutti noi e io ho parlato con lui varie volte, sempre dei suoi personaggi, dello sconosciuto, di quello che lui raccontava, della sua visione del mondo che era molto aperta e alle volte aveva sicuramente anche dei lati umbratili del carattere oppure momenti in cui era più aggressivo o più scontroso, quelli non li ho conosciuti, altri li hanno conosciuti, ma fa parte della profonda sensibilità di chi ha un sensore che è anche delicato come un super microfono, qualcosa che capta e che anche però bisogna stare attenti a non rovinarlo, perché essendo così sensibile poi possono saltare i flap, si dice ancora così, gli stereo di una volta era così. Per cui queste persone che ti hanno dato un'emozione, secondo me, vanno tenute care, perché alla fine consumiamo tanto, siamo circondati da storie, informazioni, storie, immagini, colori e soprattutto splash pages, cioè delle cose forti, impressionanti, colorate, esplosioni, mondi che collassano, personaggi sopra le righe. Però quando poi, se ogni tanto ci fermiamo a pensarlo, quando poi ricordiamo una storia, che sia un film, un fumetto, una serie TV, una musica che ti ha dato una grande emozione, quello è il vero tesoro che tu porti dietro, quello ti è rimasto di tutti i film che hai visto, di tutte le serie che hai visto, di tutta la musica che hai ascoltato. Secondo me ci sono fumetti che ti danno queste emozioni, magari sono fumetti marginali che però dentro di te fanno parte di quel cassetto dove sta Tito Schipa Junior. Ci sono anche compositori musicali che raccontano storie che sono più di un fumetto, più di un film. Ad esempio, sempre nel cassetto c'è un'opera, non sono un grande esperto di musica contemporanea eccetera, però c'è un autore, credo inglese, che si chiama Gavin Bryars.
Certo.
Ha fatto una composizione, un'opera sulla fine del Titanic, ma ha fatto soprattutto un disco che fa accapponare le orecchie, davvero bellissimo, che si chiama Jesus Blood Never Failed Me Yet.
Che partiva da una frase musicale
ripetuta,
da un barbone,
ripetuta per un'ora, non so per quanto sia, ma è una roba veramente profondissima. Non a caso ricordo che è stata trasmessa su Rai 3 la sera prima di Natale, una cosa del genere, perché è così straziante quel canto del barbone, che è davvero un'altra esperienza, e quella te la tieni cara, come ti tieni cari delle storie che hai letto, che ti hanno colpito per qualcosa, per qualche piccolo particolare. Ad esempio, ricordo sempre con grande affetto, e gliel'ho anche detto, cioè gli ho detto grazie, una storia che ha scritto Giovanni Mattioli per Toffolo, il grande autore di fumetti, il grande musicista, no? L'hanno fatta assieme ed era una piccola storia con personaggi che hanno volti di animali, ed era la piccola storia di un papà che portava il bambino piccolino a vedere la mamma malata di cancro e probabilmente era l'ultima volta che lo vedeva. Le piccole cose che la madre dice sono indimenticabili. Ed è una piccola storia che davvero è raccontata alla grande, che vale romanzi, che vale serie televisive, no? E questo è bello.
Molto bello, sì. Così siamo tornati ad ascoltare anche il repertorio di Burt Bacharach nelle mani di Lloyd Cole, quello di Lloyd Cole and the Commotion, e di Sean Lennon, il figlio di John Lennon e Yoko Ono, in compagnia di Graziano Frediani. Purtroppo stiamo giungendo già al termine di Storytel. È volata, Graziano.
Che peccato, soprattutto per la musica.
Ti ringrazio e ringraziano anche gli autori che noi abbiamo ascoltato, sia in sottofondo sia lasciando ogni tanto spazio anche a loro e ai loro suoni, perché anche la musica rappresenta qualcosa che è difficile da descrivere, ma che poi va a toccare così in profondità da lasciare non solo dei segni ma anche dei germi e a volte anche una base per rendere la vita più lieve e più bella, più colorata, esattamente come le storie, ma anche in bianco e nero, non solo, certo. Quelle, non solo quelle a colori. Ringrazio Graziano, scusami adesso il gioco, chissà quante volte è capitato, per averci parlato non solo del suo lavoro ma anche delle sue passioni, di avercele trasmesse in maniera così limpida e così, secondo me, è stato un abbraccio nel tuo racconto.
No,
io ti ringrazio.
Free Haggis.
Free Haggis for the people. Graziano, senti, sentiamoci ancora, vieni ancora a trovarci, mi raccomando.
Volentieri, davvero, grazie, è stato bello star qua.
Ti chiederò una cosa adesso, ma la tua estate come sarà? Tutta vacanze?
No, con la mamma e il cane.
Graziano, con la mamma e il cane, verso l'infinito e oltre, come Buzz Lightyear in Toy Story o come Andy, insomma, come tutti i personaggi di questo straordinario film e di tutte le straordinarie storie e fumetti che nascono perché autori o addetti ai lavori come lui le fanno nascere. Grazie ancora una volta e buona continuazione.
Grazie.